che dirò di più, poiché il tempo mi mancherebbe per raccontare Gedeone, Barak, Sansone, Jefte, Davide, Samuele e dei profeti, i quali per fede conquistarono regni e praticarono la giustizia, ottennero l'adempimento di promesse, chiusero le fauci dei leoni, spensero la violenza del fuoco, scamparono al taglio della spada, guarirono da infermità, divennero forti in guerra, misero in fuga eserciti stranieri. Ci furono donne che riebbero per risurrezione i loro morti, altri furono torturati perché non accettarono la loro liberazione per ottenere una risurrezione migliore. Altri furono messi alla prova con frustrate, anche catene e prigionie. Furono lapidati, segati, uccisi di spada. Andarono attorno coperti di pelle di pecora e di capra, bisognosi, afflitti, maltrattati. Di loro il mondo non era degno. Erranti per deserti, monti, spelonche e per le grotte della terra. Fino qua. Capitolo 12, 1 e 2, seguiamo con questi versetti. Anche noi dunque, poiché siamo circondati da una così grande schiera di testimoni, deponiamo ogni peso e il peccato che così facilmente ci avvolge, e corriamo con perseveranza la gara che ci è proposta, fissando lo sguardo su Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta. Per la gioia che gli era posta dinanzi, egli sopportò la croce, disprezzando l'infamia, e si è seduto alla destra del trono di Dio. Oggi nel piccolo gruppo abbiamo letto questo versetto in Apocalisse 21, dove c'è scritto: chi vince erediterà tutto. Eravamo veramente incoraggiati di diventare vincitori, vogliamo essere questi che ereditano tutto. Vi voglio rileggere un altro versetto in Primo Giovanni 5, versetto 4. Primo Giovanni, versetto 5, versetto 4. Prima in tedesco, poi in tutte le lingue, una dopo l'altra, come vogliamo. Primo Giovanni 5, versetto 4. Giovanni 5, versetto 4. Solo quattro. Tutto quello che è nato da Dio vince il mondo, e questa è la vittoria che ha vinto il mondo, la nostra fede. Amen. Abbiamo ancora un'altra lingua. Signore, ti lodiamo. Lodiamo per la nostra fede, per la vittoria che ha vinto il mondo. Grazie per tutto questo tempo qui, per il tuo parlare a noi. Preghiamo che tu lo scrivi sul nostro cuore. Ti ringraziamo che tu ci hai donato questa fede preziosa. Grazie che anche la esercitiamo. Forse possiamo ancora avere due o tre preghiere. Fortifica la nostra fede stasera. Grazie per il tuo parlare vivente in questo tempo. Se ci svuotiamo e purifichiamo ancora una volta i nostri vasi. Grazie per il tuo sangue prezioso che ci perdona e ci purifica. Prendiamo la croce per essere liberi, per essere liberi di sentire la tua voce. Sì, stasera siamo liberi a sentire la tua voce. Ti ringraziamo per la vittoria nella fede. Parlaci nuovamente stasera. Riempi il nostro fratello con la tua parola, lascia fluire lo spirito, intenerisce ancora di più i nostri cuori. Grazie che possiamo togliere ogni peccato e ogni peso, guardiamo a te, vogliamo vedere la tua gloria, ti apriamo tutto il nostro essere. Signore, noi vogliamo seguirti dove tu vai. Lode al Signore. Godete la vostra fede. Io la godo tanto. Molto. Credo che il Signore in questo tempo abbia già parlato tanto e tutto ha liberato il suo peso che aveva sul cuore. Questa parola deve rimanere nella nostra cuore, non deve più uscire. Abbiamo bisogno di una tale attitudine di preservare questa parola, non averla solamente in testa, ma cercare il Signore per entrare nella realtà di questa esperienza. Abbiamo sentito di tante esperienze meravigliose. E cosa dobbiamo ancora dire, ci manca il tempo per parlare di tutto, ma questo punto principale della fede lo voglio sottolineare stasera, perché tutte queste esperienze hanno una chiave. E c'è scritto in ogni versetto, c'è scritto sempre per fede, non ce lo dobbiamo dimenticare. Tutte queste esperienze meravigliose che abbiamo sentite di Noè, Enoch, Abramo, di Caleb e Giosuè, che sono entrati nel buon paese, sta sempre scritto per fede. Questa è l'unica richiesta che Dio ci pone, che dobbiamo afferrare per avere una tale esperienza. Lode al Signore. Tutte queste cose pensiamo, sì, è una cosa così grande, così parola così alta, ma mi è sempre toccato di nuovo. Questa frase per fede, questo per fede mi ha incoraggiato molto, perché io vedo che questa posso anch'io compiere questa richiesta, noi, perché abbiamo ricevuto in dono questa fede. Sì, ci è stato donato a noi tutti. Il Signore ci ha chiamati tutti per questa corsa e ci ha dato la fede per poter entrare in questa esperienza. E qui vedo veramente una chiave per tutto il nostro andare avanti, avanzamento col Signore. Tutte le nostre esperienze devono essere per fede. E questi primi versetti di capitolo 12 ci mostrano cos'è il contenuto di questa fede. Dice: anche noi dunque, poiché siamo circondati da una così grande schiera di testimoni. Tutti questi testimoni che abbiamo visto adesso sono come una grande schiera attorno a noi. E perché noi abbiamo questa schiera di testimoni attorno a noi, deponiamo ogni peso e il peccato che così facilmente ci avvolge e corriamo con perseveranza la gara che ci è proposta. Questo è ciò che opera questa fede, che noi ci deponiamo ogni peso. Devo ammettere quando ho parlato di un'esperienza appena fatta, mi sono accorto che quando corro con il Signore a volte ho questo peso. Sì. E io ho sempre pensato sì, questo sia normale, non si è sempre forti, ma ho toccato che ha tanto a che fare con questa parola, con questo volgere lo sguardo a Gesù. Questo volgere lo sguardo su Gesù ci libera da ogni peso. Abbiamo avuto una meravigliosa conferenza sul compimento nei Salmi, e se hai letto là, sulla perfezione, che vedi che là alla fine i salmisti hanno sempre detto lode al Signore. C'è veramente scritto spesso lode al Signore. E quando ho letto questi versetti ho cercato il Signore e ho notato che ciò che conta è su che cosa guardo. Ci sono cose che ci vogliono appesantire. E queste cose ci saranno sempre. Ma c'è scritto che noi possiamo toglierci tutto questo peso, non lo dobbiamo portare con noi. Abbiamo letto anche nei Salmi, indipendentemente da ciò che viene, anche il Signore è con noi. È così meraviglioso, Salmo 146. Il Signore rialza i caduti. Lui rialza tutti i caduti, tutti quelli che cadono. Lui aiuta tutti i deboli e così via. Ciò che viene menzionato qui, lui nutrisce tutti gli affamati. Abbiamo un Dio meraviglioso. E seguiamo questo Dio, guardiamo questo Dio e per fede impariamo a guardare a Lui. Questa è la fede, di guardare a Lui. Noi semplicemente volgiamo il nostro sguardo. Se qualcuno mi chiede come sto, allora voglio rispondere in modo sincero. E quando ho imparato adesso a guardare sempre di più su Gesù, posso dire con cuore sincero: sì, sto bene, perché abbiamo un tale Dio meraviglioso che è sempre con noi. Basta guardare a Lui, allora puoi deponere ogni peso, e anche il peccato lo possiamo togliere, che così facilmente ci avvolge. Anche questo è un punto che noi ci, e se accettiamo in questo punto e siamo attenti, che il peccato non ci avvolge. Per un attimo, se vi do un altro esempio, è un altro punto in me, che il peccato, se arriva, inizia già nei pensieri, dice che di avvolgere, e avvolgere non è che uno arriva, come dall'American football, che ti prende e ti butta giù, ma viene con una corda, con un filo e ti avvolge. E prima forse non lo noti che vieni catturato, ma poi già notare c'è qualcosa che sta avvenendo nei miei pensieri, nella mia mente, che già qua guardiamo a Gesù, volgiamo il nostro sguardo a Gesù, ci esercitiamo in questa cosa. Ho apprezzato nuovamente quando arriva un peccato, non è la via di dire sì, adesso vado contro questo peccato, cerco di togliere questa cosa da me stesso. Qui cadiamo spesso e velocemente, ma se volgiamo il nostro sguardo a Gesù, allora il peccato non ci può far cadere, perché siamo in un'altra parte, in un altro regno dove il peccato non ha accesso. E possiamo dire al nostro Signore: guarda cosa sta avvenendo qua, qualcuno mi vuole rubare nel tuo regno, lo può fare questo. E noteremo che questo sarà la nostra liberazione e la nostra salvezza di ogni peccato. E lasciateci esercitare già questa cosa, se notiamo già che un figlio viene e inizia ad avvolgerci. Gloria al Signore, e lasciateci correre così, con perseveranza, la gara che ci è proposta. Fratelli e sorelle, è una gara, non è una camminata, una passeggiata, non è neanche una corsa di allenamento, perché la nostra corsa va alla meta. Questa corsa che abbiamo vale tutto. Se è solo un allenamento non è così importante, allora si gioca un po' così, e forse se è una partita amichevole non si interessa tanto se si vince, si perde, e si fa giocare i giocatori che non sono così buoni e tanto non fa nulla. Ma qua si tratta della meta, la nostra gara oggi si tratta della cosa principale, e questo ci deve rimanere nella mente. Il tempo che noi abbiamo oggi, usalo nel modo giusto. Mi è veramente un peso che noi corriamo con perseveranza. Se io corro una gara, e credo che va tutti voi, anche per voi, vale per voi, è che si prende veramente sul serio questa gara, vogliamo veramente arrivare alla meta, anche dopo questo tempo, che ci esercitiamo a correre con perseveranza, Signor Gesù. Un altro punto voglio menzionare, aggiungere, perché c'è scritto con perseveranza. Forse se già vediamo in lontano la meta, ci chiediamo: ma come possiamo continuare? Forse ci possiamo scoraggiare e abbiamo un certo timore, come abbiamo tanti hanno testimoniato. Ma ho imparato a consacrarmi nuovamente in questo giorno al Signore. Il Signore dice una volta: non preoccuparti del domani, perché ogni giorno si preoccuperà per sé. Non pensare a quello che devi vincere l'anno prossimo o a scuola, ma vinci oggi, avanza oggi, vai avanti oggi, voglio avanzare oggi con te e credi oggi per questa giornata. Consacra questa giornata al Signore e per domani non preoccuparti ancora. Lascialo al Signore e noi esercitiamo ogni giorno nuovamente. È così incoraggiante. La mia fede non la devo esercitare oggi per sempre, ma esercito per oggi. E abbiamo sempre questa via di ritornare nuovamente al Signore e di consacrarci per questa giornata al Signore. Lui poi sta con noi. Il Signore non dice a caso: non preoccupatevi per il domani. Noi ci dobbiamo concentrare per l'adesso, per oggi. E per questo voglio dire anche che anche dopo questo tempo della conferenza, per alcuni vengono delle tempo di vacanze, dove andiamo partiamo per le vacanze, abbiamo tanto tempo libero. Esercitati in questo tempo libero. Se adesso lo hai in cuore, allora indirizzati anche per questo tempo. Non solo se mi eserciterò quando ritornerò a scuola o dopo, ma per adesso, questo tempo che sta davanti a te. E indirizza il tuo cuore in questo tempo al Signore. E dici al Signore: sì, nelle mie vacanze io voglio essere un vincitore, ti consacro le mie vacanze, voglio vedere come tu operi in me, come tu avanzi in me. Lode il Signore. Allora continuerà. Sperimenteremo il Signore e questo ci porta alla meta. E così saliamo più in alto. Lode il Signore. E tutto lo facciamo volgendo il nostro sguardo a Gesù. Lode il Signore. Se tu pensi alle tue vacanze, volgi lo sguardo a Gesù. Sì. Lui vuole continuare ad avanzare con noi in questo tempo. Lode al Signore. Amen. Lui è quello che crea la fede e la rende perfetta. Per la gioia che gli era posta dinanzi, egli sopportò la croce, disprezzando l'infamia, e si è seduto alla destra del trono di Dio. Vogliamo anche noi arrivare fino a là. Anche noi vogliamo arrivare alla destra del trono, almeno al trono ce la vogliamo fare. Non dipende da noi se dobbiamo sediamo a destra o a sinistra del trono. Ma questo è ciò che il Signore ci ha promesso. Voglio entrare su più esempi che abbiamo, che non sono menzionati singolarmente, ma credo che fa bene di guardare anche questi testimoni, almeno alcuni esempi. Voglio parlare di Davide. La storia dove lui fa la sua prima grande vittoria contro Goliath è una storia che conosciamo bene, ma è meravigliosa. L'ho goduta nuovamente quando l'ho letto adesso. Primo Samuele 17. Credo che voi conoscete la maggior parte della storia, non leggiamo tutto, ma leggiamo da versetto 26 a 30. Primo Samuele 17, 26 a 30. Da versetto 26 a versetto 30. Davide, rivolgendosi a quelli che gli erano vicini, disse: che si farà dunque all'uomo che ucciderà il Filisteo e toglierà questa vergogna a Israele? Chi è questo Filisteo, questo incirconciso, che osa insultare le schiere del Dio vivente? La gente gli risponde: queste parole di prima, dicendo: si farà questo e questo a colui che uccidigerà. Eliab, suo fratello maggiore, avendo udito Davide parlare a quella gente, si accese d'ira contro di lui e disse: perché sei sceso qua? Chi ha lasciato quelle poche pecore nel deserto? Io conosco il tuo orgoglio e la tua malignità nel tuo cuore. Tu sei sceso qua per vedere la battaglia. Davide rispose: che ho fatto ora? Non era che una semplice domanda. Poi, allontanandosi da lui, si rivolse a un altro, facendo la stessa domanda. La gente gli diede la stessa risposta di prima. Ho apprezzato questa storia perché Davide ha reagito in un altro modo che gli altri. È la stessa situazione, qui stava il popolo e Goliat, quel filisteo, veniva a insultare le schiere del Dio vivente e tutti avevano timore, avevano paura da questo uomo, e esteriormente sarà anche normale di aver paura di una persona che è alta 3 metri e io e sono sarei proprio io che lo devo uccidere. Si può ben capire che tutti avevano paura, però in Davide c'era qualcosa d'altro, perché lui ha guardato un'altra cosa. Lui ha guardato il Dio vivente e la sua vista era la stessa vista di Dio. Lui non ha visto solo questo filisteo, ma lui ha pensato: cosa sta pensando il Signore? E per cui c'era un'immagine completamente diversa nei suoi occhi. Ha detto: cosa è questo incirconciso che insulta le schiere del Dio vivente? Lui ha visto che Dio è ancora più alto di 3 metri. E anch'io devo dire che mi è toccato in tante situazioni. Se noi riconosciamo che abbiamo un Dio vivente, allora reagiremo in altro modo. Allora il Signore può parlare in noi. E se lo Spirito reagisce in noi, forse è una situazione che tutti hanno paura o è una cosa poco chiara, ma dobbiamo imparare a vedere come con la vista che abbiamo un Dio vivente, e noi nella Chiesa siamo il popolo del Signore. La Chiesa è la sua casa. Se noi siamo per la sua casa, allora abbiamo ancora paura se usciamo a Allen, nella città, per predicare il Vangelo e c'è un gruppo di giovani. Abbiamo ancora paura di questi? No, usciamo con gioia e diciamo: cosa sono questi incirconcisi che vogliono insultarci? Non abbiamo più paura di questi. Forse sono i nostri colleghi di scuola che ci incontrano. Perché hai paura di loro? Abbiamo un Dio vivente. E se agiamo con questa vista, tanti penseranno che noi agiamo in un modo smisurato, e penseranno: tu pensi solo in modo alto di te, cosa vuoi fare? Tu cosa pensi di te? Cosa pensi di essere? E lì dobbiamo fare attenzione di preservare la nostra coscienza. A volte questa parola viene anche noi stessi. A volte ho notato in una situazione, forse anche qua, prima della conferenza, siete usciti. Avete detto sì, questi giorni prima della conferenza di consacriamo al Signore. Non andiamo a visitare il museo della Mercedes a Stoccarda, ma vogliamo consacrarla al Signore. Siamo il popolo di Dio, vogliamo sperimentarlo. È più importante per noi che le macchine tedesche. Gloria al Signore. Se noi vediamo che popolo siamo, allora abbiamo un amen nel nostro cuore. Sei incoraggiato e dici sì, lasciateci sperimentare il Signore. Vogliamo dare questo tempo al Signore, lo vogliamo conoscere. A volte può anche essere che abbiamo dei dubbi. Pensiamo sì, forse è pensato troppo grande, troppo alto. Non è meglio di preoccuparsi di queste pecore? Non è meglio di chiedere poi ai fratelli come stanno? Sì, arrivano questi pensieri, ma dobbiamo essere chiari nel nostro cuore. Non conta solo a fare qualcosa, ma noi guardiamo al Signore. E se guardiamo, abbiamo sperimentato anche il Signore in un punto, lasciateci restare anche questa cosa. E Davide si è avvolto da tutte queste cose che gli vogliono far venire dei dubbi. Versetto 30 c'è scritto. Amen. Ho apprezzato qui che ci sono ancora altri punti quando Davide poi combatte con questo filisteo. Non dobbiamo toccare tutte queste cose, ma lasciateci leggere questi versetti. Versetto 45 e 47. Amen. Allora Davide rispose al filisteo: tu vieni verso di me con la spada, con la lancia e con il giavellotto, ma io vengo verso di te nel nome del Signore degli eserciti, del Dio delle schiere di Israele, che tu hai insultate. Oggi il Signore ti darà nelle mie mani e io ti abbatterò, ti taglierò la testa e darò oggi stesso i cadaveri dell'esercito dei Filistei in pasto agli uccelli del cielo e alle bestie della terra. Così tutta la terra riconoscerà che c'è un Dio in Israele. E tutta questa moltitudine riconoscerà che il Signore non ha bisogno di spada né di lancia per salvare, poiché l'esito della battaglia dipende dal Signore ed Egli vi darà nelle nostre mani. Lode al Signore. La battaglia è del Signore. Amen. La battaglia dipende dal Signore ed Egli vi darà nelle nostre mani. Quando ho detto questo, non credo che abbia guardato a se stesso, guardato ai suoi sandali o non so cosa, la sua borsa, il suo bastone. Lui ha guardato al Dio vivente. Alleluia. E questo è anche ciò che ci dà la vittoria. Signore Gesù, anche nel Vangelo, predicando il Vangelo, se vogliamo fare qualcosa per il Signore, ci sono tanti pensieri che ci vogliono far venire dubitare. Ma se il Signore parla a te, allora vai semplicemente là. Il Signore ha già dato i tuoi nemici nella tua mano. Questo penso. Lasciateci già semplicemente sperimentare. Vogliamo fare questa esperienza. Sentire ancora tante testimonianze da voi. Al massimo la prossima volta che ci vedremo potete raccontarmi tutti i Goliath che avete ucciso. Voglio entrare in un altro punto ancora, su un altro punto, e prendere Elia, uno dei profeti. uno dei profeti più forti dell'Antico Testamento, e la sua esperienza che ha fatto con il Signore, specialmente nella preghiera, perché io devo dire che per me è una forte impressione che le vittorie più grandi le sperimenteremo tramite la preghiera. E vogliamo vederlo brevemente. Leggiamo Giacobbe 5, 17 a 18. Giacobbe 5, 17 a 18. Elia era un uomo sottoposto alle nostre stesse passioni e pregò intensamente che non piovesse e non piove sulla terra per 3 anni e 6 mesi. Pregò di nuovo e il cielo diede la pioggia e la terra produsse il suo frutto. Amen. Gloria al Signore. È meraviglioso che qui c'è scritto Giacomo 5, 17 a 18. Lui pregò intensamente che non piovesse e non piove sulla terra. Ciò che mi ha parlato in questi versetti è che Elia l'ha pregato e poi è successo così. Non c'è scritto che sì, Dio non l'ha fatto più piovere. Elia ha pregato che non piovesse e poi non piove più sulla terra. È questa preghiera che ha fatto agire il Signore. Era sicuramente nel cuore del Signore. Il Signore l'aveva nel cuore per castigare il popolo di Israele, perché c'era questo servizio del Baal e il re ha sposato una moglie che era più cattiva di tutti gli altri e ha regnato di più che il re stesso. Poi era proprio nel cuore di Dio di dare una tale cosa al suo popolo, ma per poterlo fare aveva bisogno di un Elia che pregava che non piovesse, un uomo che era sensibile per il cuore di Dio e che ha visto che così Dio vorrebbe fare qualcosa e che ha anche reagito e l'ha detto in preghiera a Dio. Questo passo viene menzionato come un esempio per la preghiera in fede, versetto 15, Giacomo 5:15, dice: la preghiera della fede. Anch'io voglio ancora imparare di più a pregare in questa fede. Una preghiera senza fede è nulla, non importa nulla. Dobbiamo veramente esercitarci nella preghiera sempre di più a pregare in fede. In fede, perché noi cerchiamo in fede e nella preghiera cosa dice il Signore, come Lui sente le cose. Non voglio semplicemente pregare così che sia pregato, per dire sì, l'ho detto al Signore, l'ho dato al Signore, ma la preghiera che sia efficace ha sempre bisogno di questa attitudine di cercare il Signore. Cosa vuole il Signore? Se non so ciò che il Signore vuole, allora la mia preghiera non sarà efficace. La preghiera non è una cosa formale, non è un atto di dovere, della nostra perseveranza, cioè, sì, preghiamo così tanto e così via. Dimenticalo, se noi preghiamo dobbiamo veramente venire dal Signore, lasciatecelo esercitare, lo noto che devo esercitarmi, che, perché sempre quando prega il Signore mi chiede: ma cosa stai dicendo? Allora sto pensando un po', perché so che devo pregare, ma cerco il Signore, chiedo: Signore, come tu, come sono i tuoi sentimenti? Come senti tu? E se non lo sai, chiedilo, affinché puoi veramente liberare ciò che Lui ha sul cuore. E se noi abbiamo questa attitudine, allora il Signore ti dirà in modo molto concreto la sua volontà. Sì, chiedimi in questa cosa e in quell'altra cosa. Lui piace se un uomo ha questa attitudine. E pregalo nella fede. Se il Signore ti ha fatto vedere che Lui vuole questa cosa, dillo con piena fiducia al tuo Dio vivente. Portalo. E il Signore lo farà. Tu lo pregherai e il Signore lo farà. Queste tali esperienze, abbiamo tutti bisogno di tali esperienze. Leggiamo un altro versetto, Matteo 21, versetto 22. Matteo 21, 22. Tutte le cose che domanderete in preghiera, se avete fede, lo otterrete. Tutte le cose che domanderete in preghiera, se avete fede, lo otterrete. Amen. Lo credete. Allora, e l'abbiamo già sperimentato prima. I loro morti, altri sono torturati perché non accettarono la loro liberazione per ottenere una risurrezione migliore, altri furono messi alla prova con schermi, frustate, anche catene e prigionia, furono lapidati, uccisi di spada.